Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:52 del mattino, eccoci qua. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenute, bentornati. Comincia una nuova settimana del Demone del Tardi e fatemelo dire, il teatro è un lavoro usurante, è un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Ieri sera lo abbiamo fatto pure noi sul palco dell'Elfo insieme a chi il teatro lo fa davvero e lo fa tutti i giorni e benissimo da 50 anni a questa parte. Quindi innanzitutto, prima di ogni altra cosa, grazie all'Elfo tutto per la bella serata che abbiamo vissuto insieme e grazie al pubblico naturalmente non pagante presente in sala e anche a quello che ci ha ascoltato via radio. Il teatro è roba da sera, la radio è pure roba da mattino e vi assicuro che fare la radio al mattino dopo il teatro la sera può essere doppiamente usurante, per cui sappiate che se oggi al Demone del Tardi ci saranno vuoti e silenzi, andranno considerati come ellissi narrative. Se ci saranno incertezze e balbuzie, saranno frutto di un copione evocato alla rappresentazione dell'incomunicabilità contemporanea. Insomma, non è vero, ma fingiamo sia così, perché il teatro è finzione, come ha ricordato anche il poeta bricoleur Rugantino Billy, e un po' lo è anche la radio, e quindi in attesa di vedere rappresentate opere speriamo immortali come La Mummia e Sempre la Mummia, aspettando Totò, I Sette contro Fedez e l'Edipo Rap, accontentiamoci del teatro dell'assurdo che anche oggi propongono pro quota i giornali tipo la laurea di Moccia che rimbalza sulla Prima di Repubblica e su quella del Giornale. Moccia, l'indimenticato autore di Tre metri sopra il cielo, che si è laureato in lettere moderne con una tesi intitolata Due visioni comparate dell'amore, Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile. È forse il primo caso di tesi di laurea che ha come oggetto l'autore stesso, anzi no, perché lo aveva già fatto, sembra, Lewandowski, il centravanti ora del Barcellona. Jack London e Federico Moccia, affinità elettive. È come se Gasparri si laureasse con una tesi su Gasparri e Kant, ragion pura a confronto, insomma, sipario, applausi. Dovrebbero dare subito a Moccia a questo punto un posto nella Commissione Cultura della Camera, che però, ahimè, hanno già dato a Mollicone, che rimbalza ancora una volta sulle prime pagine per una dichiarazione importante, cioè la maternità surrogata, dice Mollicone, è un reato più grave della pedofilia. Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come si sceglie la tinta di casa. Sentiamo Mollicone.
Lei è d'accordo che sulla maternità surrogata bisognerebbe perseguire questo reato come se fosse pedofilia, come ha scritto oggi in un'intervista l'ex senatore Pillon sulla Stampa?
Quella è una diciamo una come si dice, un raffronto giuridico. Questo lo deciderà il Parlamento. Sicuramente è un reato grave. È un reato grave perché, secondo me, è più grave della pedofilia.
Ah, più grave della pedofilia.
Perché la pedofilia è gravissima e va ovviamente perseguita, ma qui siamo di fronte a una persona che vuole scegliersi come se fosse la tinta di casa o l'arredo dei mobili, vuole scegliersi di avere un figlio e come.
Sì, però... allora... ecco, dopo aver sentito Mollicone, diciamo che s'avanza prepotentemente, che è un avverbio di nuovo conio, si avanza prepotentemente la candidatura di Moccia alla Commissione Cultura della Camera, anche perché Mollicone, non so se ve lo ricordate, è esattamente lo stesso che qualche giorno fa, dopo Cutro, aveva fatto questa dichiarazione qua.
Fare, come ha scelto il Presidente Meloni, il Consiglio dei Ministri a Cutro significa che lo Stato c'è, anche laddove l'immigrazione non controllata è diventato ovviamente un tema assolutamente quotidiano per le persone che ci vivono e ci lavorano in quel momento e che devono subire anche scene raccapriccianti come quella di vedere appunto dei bambini morire e morti sulla spiaggia.
La povera popolazione di Cutro che deve subire scene raccapriccianti come quelle di bambini morti sulla spiaggia. E queste sono, come dire, le pagine meno belle del teatro dell'assurdo che oggi i giornali ci propongono, ma naturalmente oggi i giornali non è su questo che aprono, per quanto queste cose rimbalzino sulle prime pagine, anzi un po' sì, perché oggi Libero titola Sinistra folle, basta usare i bambini, ma è l'unico giornale che lo fa, perché per il resto si titola naturalmente sull'incontro tra Putin e Xi Jinping, quello che va accadendo in Francia dopo la forzatura di Macron che ha approvato grazie all'articolo di legge che glielo permette in solitaria la riforma delle pensioni. Si torna a parlare di PNRR, c'è il rinnovato appello dell'ONU sul clima e poi c'è ancora Credit Suisse e i rischi di contagio. Tutto questo lo vedremo tra poco, perché adesso dobbiamo dare subitissimo la linea alla GR per i titoli e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Le 8 minuto, Popolare Network, una buona giornata alle notizie. In Francia decine di arresti durante le manifestazioni spontanee della notte scorsa. La mobilitazione ha interessato diverse città. A Parigi fermate 140 persone. Poche ore prima il Parlamento aveva respinto di misura la sfiducia contro il governo per la forzatura sulla riforma delle pensioni. A Mosca, la seconda giornata della visita di Xi Jinping, il presidente cinese parlerà ancora a lungo con Putin. Sul tavolo ovviamente la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno chiesto a Pechino di convincere il Cremlino a ritirare le truppe. Hanno criticato il viaggio di Xi perché darebbe copertura diplomatica a Putin. Nella notte, grossa esplosione in Crimea. Secondo il governo ucraino è stata distrutta una batteria di missili da crociera russi. Le autorità locali hanno parlato di un attacco con i droni. A Kiev in arrivo intanto il primo ministro giapponese Kishida. In Parlamento oggi arrivano le risoluzioni in vista del vertice europeo sull'Ucraina. Il Movimento 5 Stelle punta a smarcarsi dal PD di Elly Schlein, a dire no all'invio di armi a Kiev. Le opposizioni andranno in aula con mozioni separate. Apertura positiva per le borse questa mattina. Le rassicurazioni della BCE hanno convinto i mercati dopo il salvataggio di Credit Suisse. Oggi è la giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Il corteo nazionale a Milano fino a Piazza Duomo su Radio Popolare. Questa mattina la diretta della manifestazione dalle 11. Oggi tempo in miglioramento con cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso. Noi ci risentiamo con le notizie alle 8.30. Buona giornata.
Dopo le 8 siamo ripartiti da questa Blink and You'll Miss It. Naturalmente Paul Weller, perché sono appena state annunciate 4 date italiane per il tour d'autunno 2023 di Paul Weller. Ci sarà anche Milano all'Alcatraz a settembre, poi Bologna, Roma, Jesolo se non ricordo male. Ma intanto dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al presidente della commissione cultura della Camera, Mollicone, che ci spiegava come la maternità surrogata sia reato più grave della pedofilia, scavalcando quindi Pillon a destra. C'è stato anche il vicepresidente della Camera, Rampelli, come sapete, che ha lanciato l'allarme sugli spacciatori di figli. Entrambi lo hanno fatto in televisione, però l'hanno fatto sulla 7, quindi né Lega né Fratelli d'Italia hanno chiesto le dimissioni immediate, cosa che invece hanno fatto per l'annunziata che si è lasciata scappare un cazzo mentre parlava dello stesso argomento. Ed è stato il prologo per lanciare la campagna di primavera sulla Rai. Oggi si impegna in particolare sul tema il quotidiano Libero, che se la piglia pure con la Littizzetto, comizio antigoverno della Littizzetto, e poi le cronache con Fratelli d'Italia che chiede una svolta per la TV pubblica, Gasparri sulle barricate, Salvini che vuole abolire il canone e le voci del ritorno di Giletti in Rai al posto di Fabio Fazio. Naturalmente i quotidiani oggi non aprono su questo, ma come dicevamo aprono in gran parte e soprattutto sull'incontro tra Putin e Xi Jinping. Andiamo a vedere allora che cosa propone il menù. C'è anche il menù, quello che è stato consumato dai due leader, e quindi oggi i quotidiani ci informano che hanno mangiato antipasti di pesce, crepe russe a base di quaglie e funghi, zuppa di pesce e sorbetto di melagrana, niente meno. Ma intanto le foto, che sono di per sé già significative, le foto della stretta di mano in cui Xi Jinping sembra il gattone cinese che si è mangiato il topolino russo. Xi, Putin, gelo degli Stati Uniti, è il titolo del Corriere della Sera. A Putin e Xi non interessa la pace, il leader cinese vuole essere arbitro e negoziatore del nuovo ordine mondiale, è un bluff, questo è il Foglio. Putin apre al piano Xi e Biden ordina a Kiev niente tregua, questo invece è il Fatto Quotidiano. Prove di un piano è il titolo che fa Avvenire. Xi arriva a Mosca, Putin interessati alla proposta cinese per risolvere la crisi in Ucraina. C'è anche Medvedev che invece ha chiesto di lanciare un missile sui giudici dell'AIA. Il titolo del Manifesto invece è Lanterne Russe. Xi Jinping sbarca a Mosca dal buon amico Putin e mette il peso della Cina su una bozza di piano di pace che la Russia definisce interessante. Ma di piano di pace si tratta, e qual è il significato dell'incontro tra Xi e Putin? Andiamo a vedere due commenti e due analisi. Uno è di Natalie Tocci sulle colonne della Stampa, l'altro è di Lucio Caracciolo, intervistato invece sulle pagine del Fatto Quotidiano. Tocci e Caracciolo che hanno, come dire, sguardi decisamente divergenti spesso sulla questione della guerra in Ucraina, quindi li mettiamo insieme proprio per vedere che cosa ne pensano. Cominciamo dalla Tocci, che scrive: la visita a Mosca del presidente cinese sullo sfondo della mediazione di Pechino tra Arabia Saudita e Iran da una parte, del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale nei confronti del leader russo dall'altra, fa sorgere una domanda: è giunto il momento di un protagonismo diplomatico di Pechino, e eventualmente di che ruolo stiamo parlando? Nella mediazione cinese tra Riyadh e Teheran, scrive Tocci, è stato oggettivamente un bel colpo il successo di Pechino nel facilitare un riavvicinamento tra i due paesi del Golfo, è significativo. Questo vuol dire che la Cina possa mediare un accordo tra Russia e Ucraina, e che la visita di Xi a Mosca, magari seguita dall'attesa chiamata del presidente cinese a Zelensky, possa aprire una via diplomatica per uscire dalla guerra? Teoricamente sì. L'invasione dell'Ucraina ha ridotto drammaticamente la rilevanza strategica di Mosca. Oggi la Russia è l'ombra di ciò che era. La guerra non ha certo fatto gran pubblicità al suo settore militare, mentre quello energetico, che nei primi mesi si è crogiolato in profitti senza precedenti, ora si ritrova con le spalle al muro, con le vendite di greggio a prezzi stracciati a India e Cina, compensando compensando solo in parte il crollo dei flussi verso l'Europa. Con la cesura dei rapporti economico-energetici tra Russia e Europa, Mosca si è consegnata chiavi in mano a Pechino. Se Xi volesse avere quindi leve importanti per indurre la Russia a ritirarsi entro i propri confini, assicurando la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, condizioni a cui fa riferimento il primo dei 12 punti del piano di pace cinese di poche settimane fa, ma non esistono segnali in questa direzione. Il confronto tra Arabia Saudita, Iran e Russia, Ucraina è fuorviante. Nel primo caso entrambi i paesi erano pronti a un riavvicinamento e la Cina non ha fatto altro che facilitarlo senza dover ricorrere alla minaccia o alla promessa di bastoni e carote. Nel caso dell'invasione russa dell'Ucraina la situazione è radicalmente diversa. La visita di Putin a Mariupol indica plasticamente la totale indisponibilità del Cremlino a fare un passo indietro. Non esiste una possibile facilitazione cinese o di qualunque altro paese tra Russia e Ucraina, ma solo eventualmente una mediazione coercitiva nei confronti della Russia che la Cina non è disposta a svolgere. La ratio politico-diplomatica della visita di Xi in Russia non è di mediare un accordo impossibile tra Mosca e Kiev, ma di mostrare al cosiddetto sud globale, al quale Pechino, nonostante la sua forza economica militare opportunisticamente vuole associarsi, che la Cina, a differenza del belligerante occidente, è una potenza di pace. Ma se non ci sarà una mediazione cinese tra Russia e Ucraina, scrive ancora Tocci, l'incontro tra Xi e Putin va nella direzione opposta. La visita del leader cinese segnerà un salto di qualità del supporto economico-militare della Cina al suo alleato russo impantanato in una guerra che non può vincere? Questa è la seconda domanda che si pone. La risposta che si dà è anche qui no. Ci saranno nuovi accordi economici, energetici e tecnologici, alcuni di questi saranno sbandierati, altri celati, ma la Cina, la cui ripresa economica stenta a decollare dopo le riaperture post-Covid, non ha certo interesse nel mettere a repentaglio i rapporti commerciali con l'Europa. Le eventuali prove di sostegno tecnologico e militare cinese alla Russia continueranno a essere marginali e ben nascoste. Nel crescente scontro tra Stati Uniti e Cina, Pechino non vuole certo che il suo alleato russo diventi una zavorra, ma ciò non significa che la Cina sia disposta a sostenere la Russia accelerando il disaccoppiamento non solo dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa. Xi continuerà a sostenere l'amico Putin a parole e marginalmente nei fatti. Il collante tra i due rimarrà l'opposizione agli Stati Uniti. L'amicizia senza limiti, conclude, tra Mosca e Pechino è fortemente limitata. Questa è l'analisi che arriva dalle colonne della Stampa e che fa Natali Tocci. Vediamo come la vede invece lui. Lucio Caracciolo, oggi intervistato a pagina 3 del Fatto Quotidiano da Salvatore Cannavogli. Si chiede innanzitutto a cosa è servito l'incontro tra Xi e Putin. Risponde Caracciolo: è servito soprattutto a marcare la vicinanza tra Russia e Cina, che non è un'amicizia né un'alleanza, ma una manipolazione reciproca per contare di più nei confronti degli Stati Uniti nel nuovo contesto geopolitico statunitense. Alla Cina, ma anche alla Russia, serve anche per intestarsi la leadership del fronte sud. Ecco l'argomento che ritorna. Composto soprattutto dai BRICS allargati, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, in una visione geopolitica che ormai è preminente sia in Russia che in Cina, per cui un equilibrio rilevante è quello dettato dai paesi che non sono compresi nell'orbita occidentale. Gli viene chiesto a Caracciolo, Putin ne fa vanto parlando di un successo importante per sé e per il suo paese. Putin, risponde Caracciolo, è riuscito a presentare all'opinione pubblica interna la guerra in Ucraina come una guerra dell'America contro la Russia, in modo da farla sembrare la copia della grande guerra patriottica combattuta nel 45. La Russia, suo malgrado, ha però perso i contatti con l'Europa e con quella parte di Occidente che guardava a Mosca con la volontà di dialogare. Oggi si trova costretta ad appoggiarsi alla sola Cina, sapendo che senza Pechino la partita sarebbe persa. Da parte cinese si produce un appoggio che è soprattutto economico, in parte anche diplomatico e forse qualcos'altro che al momento non vediamo e di cui non sappiamo la portata. Gli viene chiesto ancora, la Cina può essere il mediatore che manca? Lo escluderei, dice Caracciolo, perché la parola mediatore presuppone l'esistenza della sua radice, stare in mezzo. I cinesi non sono in mezzo ai contendenti. Se qualche interesse cinese c'è a fermare il massacro in Ucraina, che è un paese importante per Pechino sul piano militare, per la via della seta, la medietà tra Russia Russia e Stati Uniti è esclusa. Ancora una domanda: gli Stati Uniti come si rapportano a questo dialogo tra Russia e Cina? Vediamo che la prima reazione, dice Caracciolo, è quella di una risposta secca, che però a mio giudizio esprime solo una parte dell'opinione dell'amministrazione, quella del Dipartimento di Stato guidato da Blinken, che è la corrente neoconservatrice, che è molto diversa dalle opinioni prevalenti al Pentagono o alla CIA, più realistiche e disponibili a far finire la guerra. Quali possono essere le prospettive a breve? Ultima domanda, adesso, dice Caracciolo, l'accento è posto sulla pace, sulla diplomazia. Non credo che questo incontro però possa muovere molto le acque, perché la partita si gioca ancora sul terreno. Quando e se gli ucraini sapranno scatenare un'offensiva recuperando una parte dei territori perduti può fare la differenza, ma si tratta di un'attesa che potrebbe durare parecchi mesi e quindi lasciare inalterata la situazione. Sono però in corso da tempo contatti riservati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, ed è in questo triangolo che andrà individuata un'iniziativa di pace. C'è anche un pezzo interessante che oggi firma il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo, e che vede eccolo qua, l'ho trovato, e che parte da una miniera, la miniera di Cimbolo nella Repubblica Centrafricana, che viene utilizzata da Di Feo come plastica rappresentazione della messa a terra già esistente della relazione diplomatica tra Cina e Russia, non solo per una penetrazione progressiva nell'Africa, ma anche per mettersi alla guida di quel fronte sud per un nuovo equilibrio globale di cui, a cui facevano accenno sia Tocci che Di Feo, affari e armi per ricolonizzare i paesi africani. Gli affari ce li mette la Cina, le armi ce le mette la Russia, scrive Di Feo. L'attacco alla miniera di Cimbolo è scattato domenica all'alba e ha lasciato a terra 9 morti, tutti tecnici cinesi mandati nel cuore della Repubblica Centrafricana a estrarre oro. Subito dalla capitale Bangui sono partiti i mercenari della Wagner, la compagnia ingaggiata dal governo per riportare l'ordine, che si è lanciata alla caccia dei responsabili. Il paese, la Repubblica Centrafricana appunto, devastato dalla guerra civile, è il laboratorio dell'alleanza tra Cina e Russia per impadronirsi del continente. I primi procedono con infrastrutture e finanziamenti, i secondi con i gruppi armati, due operazioni parallele che cominciano a diventare convergenti soprattutto dopo l'aumento degli assalti contro il personale di Pechino, preso di mira sempre più spesso anche dai terroristi islamisti. L'Africa è la scacchiera dove Xi e Putin sperimentano i piani per imporre un nuovo ordine mondiale, scacciando gli europei e l'influenza statunitense. La Repubblica Popolare si è mossa per prima, imbastendo programmi faraonici per costruire strade, ferrovie, porti, industrie, e così rendendo le economie statali dipendenti dai suoi prestiti. La Russia è intervenuta più tardi, riallacciando però i rapporti intrecciati in epoca sovietica con politici e generali che si sono formati in gioventù nelle scuole dell'internazionalismo comunista, dove i caschi blu dell'ONU hanno condotto per anni missioni inconcludenti. I guerrieri della Wagner scatenano battaglie feroci contro jihadisti e milizie tribali, corrono i rischi che nessun contingente occidentale è disposto ad affrontare, e così lo scacchiere si allarga dalla Repubblica Centrafricana poi alla Libia, al Mali, Burkina Faso, Sudan, fino alla Costa d'Avorio, il Chad, e poi c'è il caso del Sudafrica che, come ricorderete, ha più volte non votato le risoluzioni di condanna della Russia all'ONU. Passiamo però rapidamente alla Francia, perché oggi su tutte le prime pagine c'è il sì parlamentare alle pensioni, ma che ha generato una Francia in rivolta. Ne scrive oggi Stefano Montefiori sulle colonne del Corriere della Sera. Parigi, governo salvo per 9 voti, ma intanto riesplode la piazza, e il corrispondente del Corriere racconta: prima di raggiungere i manifestanti in Place Vauban, all'annuncio del risultato i deputati della sinistra radicale esibiscono in aula 2 cartelli: on continue, si continua il RIP, che è un po' riposa in pace, rivolto al governo, per ora salvo ma non si sa fino a quando, e soprattutto è l'invocazione di un referendum di iniziativa popolare che sarà uno dei prossimi strumenti di lotta. Tecnicamente c'è poco da eccepire, il governo e Macron hanno vinto, il ricorso al 49.3 ha funzionato, ma il dato politico è un altro. Intanto quell'articolo della Costituzione era pensato per offrire correttivi di breve termine alle leggi finanziarie e non per imporre riforme strutturali come quella sulle pensioni. Poi Macron è riuscito a riunire contro la legge e alla fine contro la sua persona tanti settori della società francese che spesso non si parlano e anzi si detestano, ma hanno trovato su di lui un terreno d'intesa. Lo osteggiano tutti i sindacati, dal più moderato al più massimalista, quasi tutte le opposizioni, dalla sinistra estrema ai lepenisti, a una parte consistente dei Republican e, secondo i sondaggi, due terzi dei cittadini, tra i quali un numero crescente di studenti. Le occupazioni delle facoltà e dei licei stanno cominciando. La legge è approvata, dovrebbe entrare in vigore il 1 settembre, ma come ignorare che in tutta la Francia scoppiano incidenti e continuano gli scioperi? Che succederà adesso? Dalla parte degli oppositori, come si è detto, ci si attrezza per il referendum. 250 senatori e deputati hanno già presentato la domanda, che per venire accolta dovrà essere firmata entro 9 mesi da un decimo degli elettori, ovvero 4,87 milioni di cittadini. Sullo sfondo c'è l'idea un po' vaga della censura popolare, avanzata ieri sera a caldo dal leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. Dopo la censura al Parlamento dobbiamo passare alla censura popolare, ha detto, che deve esprimersi in modo massiccio in ogni luogo e circostanza. Insomma, atti di protesta diffusi e generalizzati fino all'ingovernabilità del paese. Il collega di partito François Ruffin sembra lanciare una specie di minaccia: io sono contro la violenza, io non voglio il caos. Ma allora Macron deve fare una cosa molto semplice: ritirare la legge, magari seguendo l'esempio di Chirac e del suo premier Villepin, che nel 2006 congelarono il CPE, contratto di primo impiego, che aveva scatenato scontri di piazza e proteste furibonde e la cui legge, pur approvata, non venne mai prolungata. L'altra pista è il ricorso al Consiglio Costituzionale presieduto da Laurent Fabius, che entro un mese dovrà pronunciarsi e potrebbe rigettare integralmente, improbabile o almeno in parte, la riforma. Il vasto ed eterogeneo campo anti-Macron è sconfitto così di misura da sentirsi galvanizzato come se avesse vinto ed è sorretto dalla rabbia e dall'entusiasmo popolare. La premier Borne è logorata. Lei stessa 2 giorni fa ha detto di considerarsi un fusibile pronta a essere sacrificata perché il sistema possa procedere. Ieri Macron, che molti invitano a rivolgersi solennemente ai francesi, potrebbe decidere per un profondo rimpasto e sostituire Borne con un altro ministro, per esempio Gérald Darmanin, oggi all'interno. Ma per fare che cosa? La sua permanenza all'Eliseo non è mai stata in discussione, resterà comunque fino al 2027, ma in Parlamento non c'è una maggioranza e le elezioni anticipate finirebbero per dare ancora più deputati a Marine Le Pen. Insomma, il presidente vive le sue ore più difficili. Questa la situazione in Francia nel racconto del corrispondente del Corriere della Sera, Stefano Montefiori. Passiamo a un'altra apertura, che è quella che fa domani l'allarme finale sul clima, ultimo avviso dell'ONU, la transizione va fatta adesso, scrive Ferdinando Cotugno. Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici dell'ONU ha pubblicato la sintesi finale del suo 6° rapporto. Questo documento di una quarantina di pagine può essere considerato l'ultimo avviso della comunità scientifica, cioè contenere il riscaldamento globale entro parametri ragionevoli. 1,5 gradi di aumento della temperatura è ancora possibile, ma servono tagli profondi e immediati alle emissioni di gas serra. Non ci sarà un altro avviso da oggi per i prossimi 7 anni che ci separano dal nuovo ciclo. La partita sarà solo politica. La sintesi è stata pubblicata mentre in Italia arrivava un nuovo rigassificatore e mentre negli Stati Uniti era stato approvato un nuovo immenso giacimento di petrolio in Alaska e in Cina sono in fase di autorizzazione 168 nuove centrali a carbone. Il mandato della scienza a questo punto sembra quasi una preghiera, le emissioni devono raggiungere un picco al massimo nel 2025, quasi dimezzarsi entro la fine di questo decennio e azzerarsi a partire dal 2050. Nel 2022 hanno continuato invece a crescere più 0,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il massimo storico di sempre. Le tecnologie per farlo esistono, i loro costi sono crollati, meno 55% l'eolico, meno 85% il fotovoltaico, meno 85% le batterie al litio. Oggi non è più un problema di cosa fare o come farlo, ma del tempo che si impiegherà per farlo. L'IPCC riconosce che la transizione è costosa, oggi il mondo investe 600 miliardi di dollari all'anno per la transizione, questa cifra va moltiplicata per 3/6 per essere all'altezza della sfida. Non è una situazione ideale, ma i costi dell'inazione sarebbero molto più alti. In ogni caso, per usare le parole di Lucia Perugini, una delle autrici italiane del rapporto, la scienza non è negoziabile, la temperatura è aumentata più negli ultimi 50 anni che nei precedenti 2000, l'aumento globale di temperatura è già di 1,1 grado, la soglia di sicurezza 1,5 grado potrebbe essere superata per la prima volta già nel prossimo decennio. Da lì saremo in territorio non mappato, dove i singoli collassi, permafrost artico, circolazione atmosferica sull'Atlantico, barriera corallina, criosfera rischiano di potenziarsi a vicenda. Con gli impegni attuali stiamo viaggiando verso un aumento di più 2,8 gradi entro la fine del secolo, con le policy attuate oggi siamo addirittura a più 3,2. Dal collasso ambientale ai collassi finanziari, perché il Sole 24 Ore oggi apre ancora con Credit Suisse, svizzeri sotto accusa, pioggia di ricorsi degli obbligazionisti, dubbi e polemiche dopo il maxi salvataggio da 3 miliardi di franchi del Credit Suisse, che ieri ha fatto meno 55% in borsa, salvataggio da parte della rivale UBS. I governatori delle banche centrali europee hanno criticato la scelta di azzerare i bond AT1 per 16 miliardi emessi dal Credit Suisse stesso, mentre uguale trattamento non è stato riservato agli azionisti. Per questo BCE ed EBA hanno preso le distanze dal metodo svizzero e i fondi pensioni elvetici minacciano azioni legali. Un colpo al mito elvetico è il titolo dell'analisi firmata sulle pagine del Sole da Marco Onado, mentre appunto continua a rimanere viva la preoccupazione di un possibile contagio. Le banche europee rischiano il contagio, scrive Domani in prima pagina, mentre Lagarde prova a rassicurare, le crisi hanno già prodotto una stretta delle condizioni creditizie, Lagarde che promette che la BCE aiuterà le banche, ma il vero nemico resta l'inflazione, scrive Veronica De Romanis oggi sulla prima della Stampa. Ma di fronte al pericolo della finanza sempre più rapace c'è qualcuno che si erge a baluardo, chi è? Giulio Tremonti, che oggi viene intervistato sulle pagine della Stampa e dice: la finanza ci sta divorando, ce lo dice proprio lui. La Stampa che titola sul PNRR, allarme dell'Europa sui ritardi del PNRR, dai nidi di Napoli ai binari di Bari fino alla banda ultralarga, decine di progetti bloccati da burocrazia, sentenze del TAR e inefficienze dei comuni. Lo stesso titolo lo fa Repubblica, perché ieri ci sono stati Gentiloni e Visco ospiti per la presentazione del nuovo inserto Affari e Finanza di Repubblica. Appunto, UBS e Credit Suisse stanno anche sulla prima del Manifesto, dove però ci sta anche la GKN for Future, reindustrializzare dal basso e campagna di crowdfunding, perché gli operai della GKN hanno deciso di prendere il proprio futuro tra le proprie mani e costruire progetto di rilancio coinvolgendo le persone e le associazioni che li hanno aiutati per oltre un anno. I cardini del nuovo progetto, scrive oggi la RSU dell'ex GKN, che firma un pezzo sulla prima del Manifesto, I cardini sono chiari: produzione di pannelli fotovoltaici, batterie e cargo bike a ridotto impatto ecologico, per il quale lanciamo GKN for Future, una campagna di crowdfunding sostenuta da Banca Etica, Arci, Fridays for Futures Italia, campagna scandita in due fasi, la prima già in corso sulla pagina Produzioni dal Basso, la fase successiva di Equity Crowdfunding invece verrà lanciata su un portale dedicato dopo l'estate 2023, si avvarrà dei piccoli, medi e grandi investimenti di chiunque vorrà scommettere sul piano di reindustrializzazione. In bocca al lupo, e con questo siamo arrivati proprio alla fine della puntata di oggi. Io vi saluto, ci sentiamo come sempre domani mattina. La linea adesso passa a Prisma dopo il GR delle 8:30. Ciao, buona giornata.